شروق الشمس صحت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني ايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني في اعلى الجبل تحت ظل اجمل ورده راح كل البشر مروا بحدي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 راح كل البشر مروا بحدي يعطوني اسم اجمل ورده وهاي الورده ورده مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الورده ورده مقاوم سقطت من اجل
nuovamente in diretta con lo speciale appunto dedicato a Gassan Canafani e come insomma gli ascoltatori che hanno potuto sentire la prima puntata ci ritroviamo oggi con una seconda tappa della vita di Canafani e della vita del popolo palestinese che resiste appunto contro l'occupazione sionista. Nel primo appuntamento abbiamo dato un po' una visione generale di quello che è ha rappresentato l'impegno politico e letterario di questo compagno per la storia del popolo palestinese e di quanto sia più che mai attuale oggi, che anche il popolo palestinese si trova ad affrontare nuove sfide importanti come appunto nei termini di resistenza, proprio visto insomma ai recenti nuovo incrudimento dell'occupazione sionista sostenuta da Trump anche con il riconoscimento di Gerusalemme capitale e sostenuta, come purtroppo sappiamo, anche dagli imperialisti nostrani, visto insomma la decisione di far partire il Giro d'Italia proprio da Gerusalemme e appunto facendolo scorrere per Tel Aviv. Quindi ancora più appunto importanza ha oggi ricordare invece la lunga storia di lotta del popolo palestinese, oggi che più che mai insomma vediamo sempre più popoli finire nel mirino degli imperialisti che insomma occidentali che seminano guerra dal Niger alle coste nord dell'Africa lungo tutto il Mediterraneo per arrivare fino insomma alla Donbass e quindi insomma sicuramente l'esempio palestinese ne rappresenta insomma un faro proprio per la determinazione che dimostra. Oggi, con la puntata di oggi, andiamo proprio a dedicarla alla Nakba, quindi all'inizio di quello che sarà il dramma palestinese dovuto ai sionisti, ma che, come abbiamo insomma ricordato anche nella puntata precedente, trova origini nell'occupazione precedente da parte del protettorato britannico. Quindi insomma oggi dedichiamo invece a quello che purtroppo nella storia del popolo palestinese rappresenta la catastrofe, appunto la Nakba, e cioè il 1948.
1947. La Gran Bretagna rimette il proprio mandato sulla Palestina alle Nazioni Unite, che il 29 novembre approvano la risoluzione 181, che prevede la divisione della Palestina in tre parti: uno Stato ebraico sul 56% del territorio, uno Stato palestinese e una zona internazionale che comprenda Gerusalemme e Betlemme.
1948. La proclamazione dello Stato di Israele è prevista per il mese di maggio, ma i gruppi armati israeliani muovono una violenta offensiva contro la popolazione palestinese, con l'obiettivo di realizzarne l'espulsione dalle loro terre. Nasce l'Esercito di Liberazione della Palestina, composto da 5.000 volontari, tra cui anche iracheni ed egiziani. Il 9 aprile a Deir Yassin, sulla strada di Gerusalemme, un comando dell'Irgun, diretto da Begin, uccide 254 persone, in buona parte bambini e vecchi. L'11 maggio i residenti palestinesi di Lidda sono deportati a Ramallah. È la marcia della morte, con numerose vittime. Le deportazioni di massa e l'esodo proseguono a catena, sinché gli israeliani pervengono a controllare non più il 56%, bensì il 77% del territorio. Il 14 maggio David Ben-Gurion proclama a Tel Aviv la nascita dello Stato di Israele. Gerusalemme viene spaccata in due. 150.000 palestinesi, sia musulmani sia cristiani, continuano a vivere in Israele, praticamente senza diritti e sottoposti al regime militare. La Lega Araba, Siria, Iraq, Egitto e Giordania, invade il nuovo Stato, ma sarà sconfitta. Si tratta del primo conflitto arabo-israeliano. Il 15 luglio il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ordina ad arabi e israeliani il cessate il fuoco. Il 17 settembre viene ucciso a Gerusalemme il conte Folke Bernadotte, inviato delle Nazioni Unite per la trattativa di mediazione nel conflitto arabo-israeliano. 23 anni dopo, Baruch Nadel, che nel 1948 era capo del controspionaggio del gruppo Stern, ammette di aver organizzato quell'attentato allo scopo di far fallire il tentativo di mediazione dell'ONU. L'11 dicembre le Nazioni Unite votano la risoluzione 194, che chiede il ritorno a casa o un indennizzo per i quasi 800.000 palestinesi espulsi dalle loro terre. Il 14 dicembre il Parlamento giordano decide l'annessione di quel che resta della Palestina e si ribattezza Regno Hascemita di Giordania. Solo Gaza finisce sotto l'amministrazione egiziana.
1949. Giordania e Israele vengono ammesse alle Nazioni Unite. Nel corso dell'anno vengono rasi al suolo 387 su 475 cittadine e villaggi palestinesi. Un milione di palestinesi, costretti ad abbandonare la loro terra, si riversano a Gaza, in Cisgiordania e Libano, nei campi profughi. L'ONU costituisce l'ufficio di soccorso e di lavoro delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, l'UNRWA, e decreta l'internazionalizzazione di Gerusalemme.
2 Guerra Mondiale, appunto, come dicevo prima, cambia un pochettino la situazione. E in questa fase la strategia sionista è chiara. Ben-Gurion scrive: così come la prima guerra mondiale aveva dato Balfour ai sionisti, così la seconda darà uno Stato ebraico. E decide quindi di appoggiare la Gran Bretagna nella guerra, addirittura creerà nel 1944 una brigata ebraica che combatterà in Italia sotto la bandiera inglese. Ci sembra anche importante, insomma, specificare questo aspetto, dato che negli ultimi anni stiamo assistendo a una celebrazione, insomma, della brigata ebraica e un appoggio della sua possibilità di sfilare nei cortei del 25 aprile. E quindi, insomma, ci sembra importante sottolineare come la brigata ebraica combattesse sotto la bandiera inglese, fosse un prodotto del processo di colonizzazione della Palestina. E ci sembra importante riconoscere l'assurdità di portare durante il corteo della liberazione nel nazifascismo la bandiera di Israele, che è simbolo di furto di terra, oppressione di un popolo e colonialismo. Durante la guerra l'Inghilterra quindi arma bande sioniste in Palestina per poter difendere appunto la colonia in caso di un attacco tedesco. E questa qua è una scelta che si rivelerà un'arma a doppio taglio, in quanto le bande sioniste utilizzano queste armi anche per portare avanti delle vere e proprie azioni di guerriglia, quando non degli attacchi terroristici contro le milizie inglesi. Quindi insomma vediamo come diventa molto complicata da parte inglese riuscire a gestire il suo mandato in Palestina durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è da dire per di più che, finita la guerra, l'Inghilterra si trova in grande difficoltà economica, in quanto è molto indebitata con gli Stati Uniti. Viene un pochettino meno la necessità di avere un'avanguardia occidentale in Medio Oriente, in quanto la maggior parte dei paesi limitrofi hanno dei governi che sono allineati, sono di fatto alleati con gli inglesi, e di questa situazione i sionisti approfittano. Data la situazione, nel 1947, come dicevamo prima, l'Inghilterra rimette il mandato all'ONU, decidendo il ritiro dalla Palestina, e l'ONU, con la risoluzione 181, propone una spartizione della Palestina. Sin da qua si vede in qualche modo il germe della proposta, diciamo, della soluzione dei due stati. Da una parte viene identificato il 56% del territorio da dare ai sionisti, in cui far nascere uno stato ebraico. Poi viene creata una zona di stato palestinese e una zona a gestione internazionale. I palestinesi rifiutano questa opzione e i sionisti cominciano tutta una serie di azioni, come abbiamo visto prima, di pulizia etnica della Palestina, che verranno poi coronate il 15 maggio del 1948, quando c'è la proclamazione unilaterale dello Stato di Israele. È interessante andare a vedere quello che è il ruolo che giocano gli stati arabi in questa fase. I leader arabi avevano infatti dato fondo alla loro retorica più bellicosa in seguito alle azioni sioniste, alle dichiarazioni sioniste, ma in realtà aveva avviati i preparativi per la guerra solo negli ultimi giorni, e gli eserciti arabi rispetto a quello sionista erano in condizioni tutt'altro che adeguate. Tuttavia, proprio la retorica più bellicista nei mesi precedenti obbligava i leader arabi ad agire, se non volevano in qualche modo perdere la faccia dinanzi all'opinione pubblica, più che mai indignata per la pulizia etnica portata avanti dai sionisti contro il popolo palestinese. C'è da dire però che l'11 maggio del 48 il comitato politico della Lega Araba si riunì a Damasco e la decisione di intervenire nel conflitto era motivata non dal comune interesse di sostenere il popolo palestinese e di sconfiggere le ambizioni sioniste, ma più dovute ai conflitti e alle rivalità interarabe. La guerra arabo-palestinese verrà contro l'entità sionista verrà vinta da Israele, che occuperà il 75% della Palestina del mandato, e gli stati arabi ne risulteranno sconfitti sia da un punto di vista politico che da un punto di vista militare, forse tranne la Giordania, che sin da subito vedeva nella nascita di uno nella realizzazione del progetto sionista una possibilità per annettere la Cisgiordania e Gerusalemme Est, cosa che effettivamente fece durante la guerra. Chi però veramente uscì sconfitto da questa fase furono i palestinesi. Più di 800.000 furono i profughi che furono cacciati dalla Palestina, furono 370 i villaggi distrutti e cancellati dalle mappe, e a questo processo viene accompagnato anche una ridefinizione dei nomi e dei villaggi palestinesi. I profughi furono cacciati dalla loro terra si riversarono nei paesi limitrofi, principalmente in Giordania, e molti di essi, anzi la maggior parte, pensavano che la situazione fosse temporanea. In questo senso uno dei simboli della Nakba è la chiave, poiché moltissimi palestinesi portavano con sé le chiavi di casa, pensando che di lì a poco sarebbero potuti tornare. E molti effettivamente ci provano. Sono più di 4.000 i palestinesi che subito dopo la Nakba cercano di rientrare, però vengono ostacolati dalle milizie sioniste, che creano addirittura un'unità speciale, un'unità 101, che veniva capitanata da Ariel Sharon, il cui nome insomma è probabilmente famoso a tutti per le barbarie che ha compiuto negli ultimi 60 anni della storia palestinese. Non tutti i palestinesi però vengono cacciati, sono circa 160.000 i palestinesi che si trovano nel 48 sia nei territori occupati da Israele durante la Nakba, e questi vivono in una situazione di discriminazione sia politica che culturale, sono sottoposti alla legge militare, così come dicevamo prima, in continuità con quelle che erano le politiche inglesi durante il mandato britannico, e bisognerà aspettare solo il 59 prima che nasca l'ARD, ossia il primo partito nazionalistico palestinese nel 48, che auspicava la nascita di uno stato palestinese e si inseriva all'interno dell'esperienza filonasseriana. Nel 48 nasce lo Stato di Israele, che sin da subito mostra le sue caratteristiche razziste e colonizzatrici. Lo fa in particolare tramite delle leggi fondamentali che promulga negli anni subito successivi al 48. Tra le leggi fondamentali, particolare attenzione merita la legge del ritorno del 1950, che è una vera pietra miliare dello Stato. Stabilendo il diritto di ogni ebreo a stanziarsi in Israele e ad acquisire la cittadinanza attraverso una semplice domanda, istituzionalizza l'aspirazione sionista a fare di Israele non semplicemente lo Stato degli ebrei residenti in Palestina, bensì lo Stato di tutti gli ebrei del mondo. E il carattere razzista di questa legge, della legge del ritorno, risulta ancora più evidente se si considera che nello stesso momento in cui lo Stato di Israele promuoveva l'ingresso e la naturalizzazione degli immigrati ebrei, essa impediva a circa 800.000 profughi palestinesi che aveva espulso, spinto a fuggire nel 48-49, di ritornare nelle loro case. E legata a questa legge era anche la successiva legge del 52, la legge della nazionalità, che concedeva la cittadinanza a quanti rientravano, erano beneficiari della legge del ritorno, o agli ebrei residenti o nati in Israele prima del 47. Un altro aspetto decisivo del consolidamento dello Stato sionista fu la legalizzazione dell'acquisto delle terre strappate ai palestinesi. Nella storia furono tre i modi con cui i sionisti si impadronirono della terra, ossia tramite l'acquisto, tramite la forza, oppure l'esproprio tramite l'autorità di un governo. Gli sionisti avevano utilizzato il primo metodo, ossia l'acquisto, nel periodo del mandato britannico, come abbiamo visto prima. Hanno utilizzato la forza durante la Nakba, nel periodo tra il 47 e il 49, e ora che avevano uno Stato passarono al terzo sistema, ossia per sottrarre legalmente, potremmo dire, le terre ai palestinesi che erano stati espulsi, fu eretta una complessa impalcatura giuridica che si incentrava su due leggi, la legge sulla proprietà degli assenti del 1950 e la legge per l'acquisizione della terra del 53. Esse prevedevano che chiunque non si fosse registrato durante il censimento del ottobre del 1948, cioè fondamentalmente tutti i profughi, tutti i palestinesi che erano stati cacciati durante la Nakba, fu considerato dallo Stato come legalmente assente e le sue proprietà vennero affidate in custodia, appunto al custode delle proprietà degli assenti. In questa maniera i terreni appartenenti ai palestinesi diventati rifugiati, potevano essere confiscati dallo Stato e successivamente venduti o dati in affitto a coloni ebrei. Quel che è peggio è che se un assente, quindi se un profugo, ritornava, era legalmente considerato un clandestino e in quanto tale era passibile di espulsione.
Di Israele nel 1948, a soli 12 anni, Kanafani, insieme alla sua famiglia, lascia la Palestina con la speranza di potervi tornare solo dopo pochi giorni a seguito della vittoria dell'esercito arabo. Ma come per tanti altri connazionali, con il crollo di tutte le illusioni, inizia anche per questo nucleo familiare che in Palestina possedeva un certo benessere, una triste e lunga diaspora, fatta di umiliazione e ristrettezze economiche. L'esodo è rievocato nel racconto La terra degli aranci tristi del 58, che è quasi un resoconto autobiografico in cui lo scrittore parla con trasporto di quel viaggio senza ritorno. All'entusiasmo di quanto pensavano che l'esercito arabo entrasse vittorioso in Palestina, seguì infatti l'amara delusione per la disfatta. In realtà, nella vita di Kanafani, il distacco dalla Palestina fu ancora più graduale di quanto descritto nel racconto. La famiglia decide di lasciare temporaneamente il paese, stabilendosi in un villaggio alla frontiera libanese, dove, insieme a molti altri connazionali, aspettò di poter fare ritorno a casa. Dopo 40 giorni, il padre capì che era inutile aspettare e che non sarebbero mai più ritornati nella loro terra. Alla fine, la destinazione definitiva della famiglia è Damasco, dove Ghassan completa gli studi e lavora in una delle scuole dell'Urwan. Thank you.
Passiamo ora alle opere scritte da Ghassan Kanafani e cominciamo leggendo La terra degli aranci tristi, che è un racconto del 1948 e che dà il nome alla raccolta appunto La terra degli aranci tristi, che potete trovare tradotto in italiano in un'edizione curata dall'Associazione Culturale di Amicizia Sardegna-Palestina.
La partenza da Jaffa per andare ad Acri non aveva niente di tragico. Ci sentivamo come chi ogni anno va via per trascorrere le feste in un'altra città. Le nostre giornate ad Acri trascorrevano normalmente, come al solito. Anzi, essendo piccolo, presi gusto a quei giorni che mi dispensavano dall'andare a scuola. Nella notte del grande attacco contro Acri, le cose diventarono più chiare. Quella notte amara e crudele trascorse nel silenzio cupo degli uomini e le preghiere delle donne. Io, tu e gli altri della nostra età eravamo troppo piccoli per capire fino in fondo il senso di ciò che succedeva. Quella notte, però, la matassa cominciò a districarsi. Al mattino, quando gli ebrei presero a ritirarsi, minacciosi e schiumanti di rabbia, un grosso autocarro era fermo davanti alla porta di casa nostra. Movimenti rapidi e febbrili, da un lato e dall'altro, scaraventavano sopra cumuli di oggetti per passare la notte. Io me ne stavo appoggiato con la schiena contro la vecchia parete di casa, quando vidi salire sull'autocarro nostra madre, la zia e i piccoli. E nostro padre, che cominciò a buttare te e i piccoli sull'autocarro, sopra i bagagli, e che alla fine prese me dal mio angoletto, mi sollevò al di sopra della testa e mi buttò sul portabagagli di ferro, posto sul tettuccio della cabina dell'autista, dove trovai nostro fratello Riyad, tranquillamente seduto. Prima che riuscissi a sistemarmi in una posizione comoda, l'autocarro era già partito. L'amata Acri scompariva poco a poco dietro le curve delle strade che salgono fino a Ras Nakura. Il tempo era coperto ed ebbi una sensazione di freddo. Riyad se ne stava tranquillo con le gambe sopra il bordo di ferro, la schiena appoggiata ai bagagli, fissando il cielo. Io ero seduto in silenzio, con il mento tra le ginocchia che cingevo tra le braccia. Gli aranceti si succedevano lungo la strada. Una sensazione di paura si impadroniva di noi tutti, mentre l'autocarro si arrampicava a fatica sulla terra umida. Spari lontani echeggiavano come saluti d'addio. Quando Ras Nakura cominciò a profilarsi in lontananza, indistinta nell'orizzonte azzurro, l'autocarro si fermò. Le donne, che stavano in mezzo ai bagagli, scesero dirigendosi verso un contadino accovacciato davanti a un cesto di arance. Presero le arance. L'eco dei loro pianti giunse fino a noi. Soltanto allora mi fu chiaro che le arance erano qualcosa di caro, che quelle grandi sfere linde erano preziose per noi. Le donne avevano comprato arance che portarono sull'autocarro. Nostro padre scese dal lato dell'autista, allungò una mano e prese un'arancia contemplandola in silenzio. Poi scoppiò in un pianto disperato, come un bambino. A Ras Nakura, il nostro autocarro sostò vicino a molte altre macchine. Gli uomini avevano cominciato a consegnare le armi ai poliziotti assegnati a quel compito. Quando toccò a noi, vidi fucili e mitragliatrici buttati sul tavolo. Vidi anche la lunga fila di veicoli che entravano in Libano percorrendo le strade in salita, allontanandosi dalla terra degli aranci. Anche io scoppiai a piangere, singhiozzando violentemente in silenzio. Nostra madre guardava ancora le arance. Negli occhi di nostro padre si riflettevano tutti gli aranci che aveva lasciato agli ebrei, tutti gli alberi delle arance immacolate che aveva piantato, uno per uno, si riflettevano sulla sua faccia, tutti. E quel bagliore si riflette anche nelle lacrime che non riuscì a trattenere davanti all'ufficiale del posto di guardia. Nel pomeriggio, giunti a Sidone, eravamo diventati profughi. La strada ci raccolse, assieme ad altri. Nostro padre era invecchiato e sembrava che non dormisse da secoli. Se ne stava in piedi per strada, davanti ai bagagli gettati per terra. Immaginavo che se solo mi fossi avvicinato per dirgli qualcosa, mi si sarebbe scagliato contro. Maledetto tuo padre! Maledetto! Queste due imprecazioni gli si leggevano chiaramente in faccia. In quel momento anche io, il bambino educato in una zelante scuola religiosa, Cominciai a dubitare che davvero Dio volesse far felice l'umanità. Dubitai che Dio potesse ascoltare e vedere ogni cosa. Le immaginette colorate che ci distribuivano nella chiesa della scuola col signore sorridente, intento a prendersi cura dei bambini, era una delle tante bugie messe in giro da quelli che mettono in piedi le scuole solo per intascare denaro. Non dubitai invece che il Dio che avevamo conosciuto in Palestina aveva dovuto lasciarla anche lui, e che anche lui era diventato profugo, chissà dove, incapace di risolvere i suoi stessi problemi, mentre noi, i profughi umani, ce ne stavamo seduti sul marciapiede, in attesa di un nuovo destino che portasse con sé una soluzione qualunque. Da soli dovevamo trovarci un tetto sotto cui passare la notte. Il dolore aveva iniziato ad aprire le prime crepe che minavano i miei pensieri di bambino. La notte era terribile. L'oscurità che calava piano piano sulle nostre teste mi riempiva di terrore. La sola idea di passare la notte sul marciapiede mi faceva venire in mente ogni tipo di paura. Era una paura dura e inesorabile, e non c'era nessuno disposto a consolarmi. Non riuscivo a trovare una sola persona presso cui rifugiarmi. Lo sguardo silenzioso di nostro padre, poi, e quell'arancia nella mano di nostra madre mi infiammava la mente. Tutti fissavamo in silenzio la strada nera, con la speranza di veder spuntare dalla curva la soluzione che ci avrebbe portati sotto un qualsiasi tetto. E all'improvviso la soluzione arrivò. Lo zio aveva raggiunto il paese prima di noi. Fu lui a trovare la soluzione. Nostro zio non era mai stato troppo attaccato alla morale. L'abbandonò del tutto quando si era ritrovato sul marciapiede come noi. Aveva individuato una casa abitata da una famiglia ebrea, aveva aperto la porta e aveva scaraventato dentro i nostri bagagli, facendo una smorfia col suo viso rotondo e in arabo purissimo: andateci voi in Palestina. Non andarono in Palestina, naturalmente. Spaventati dalla sua disperazione, andarono nella stanza attigua, lasciando che si godesse quel tetto e quel pavimento. Lo zio ci fece entrare tutti e stipò bagagli e famiglia in quella stanza. La notte dormimmo sul pavimento, ricoprendolo con i nostri corpi, noi piccoli coperti con i cappotti degli uomini. Scoprimmo al mattino che loro avevano passato la notte seduti sulle sedie. La tragedia aveva già trovato una buona strada per insinuarsi in ogni cellula del nostro corpo. A Sidone, in quella stanza, restammo solo 3 notti, perché non bastava contenere neanche la metà di noi. Poi nostra madre chiese a nostro padre di cercarsi un lavoro qualunque o di tornare agli aranci. Lui l'aggredì con voce tremante di rabbia e lei si zittì. Così iniziarono i nostri problemi familiari. La famiglia unita e felice ce l'eravamo lasciata alle spalle insieme alla terra, alla casa e ai caduti. Non so da dove venissero i soldi di nostro padre. Sapevo che aveva venduto l'oro che aveva regalato a nostra madre per renderla fiera di essere sua moglie. Ma quell'oro non avrebbe reso tanto da risolvere i problemi. Ci doveva essere, quindi, un'altra fonte. Aveva fatto debiti? Aveva venduto qualcosa portata con sé, senza che noi lo sapessimo? Non so, ma ricordo che andammo in un villaggio nei pressi di Sidoni. E lì, nostro padre, seduto su una roccia elevata, sorrise per la prima volta. Aspettava il 15 maggio per ritornare a casa, al seguito degli eserciti vittoriosi. E il 15 maggio arrivò, dopo un'attesa penosa. Ero immerso nel sonno quando, a mezzanotte in punto, nostro padre mi scosse con un piede e disse con una voce che annunciava un'audace speranza: «Alzati e guarda come gli eserciti arabi entrano in Palestina». Balzai in piedi con furia e a quell'ora della notte scendemmo scalzi per le colline fino a quella strada distante dal villaggio almeno 1 chilometro. Tutti noi, grandi e piccoli, ansimavamo correndo come matti. I fari che salivano fino a Ras Nakura apparivano da lontano. Sulla strada cominciammo ad aver freddo, ma sentivamo solo le grida di nostro padre che correva dietro al corteo di veicoli, li acclamava, strillava con voce rauca, ansimava, continuava a correre dietro alle macchine come un bambino. Noi correvamo accanto a lui, gridando con lui, mentre quei bravi soldati ci scrutavano, impassibili e silenziosi, dal di sotto dei loro elmetti. Ansimavamo tutti, nostro padre con i suoi 50 anni, Correva tirando fuori dalle tasche sigarette che gettava ai soldati e continuava ad acclamarli mentre noi continuavamo a corrergli accanto come un piccolo branco di capre. I veicoli finirono all'improvviso e noi rientrammo a casa stremati, respirando affannosamente con un filo di fiato. Nostro padre se ne stava in silenzio, non parlava, e neanche noi avevamo più la forza di parlare, e quando una macchina di passaggio gli illuminò la faccia, aveva le guance inondate di lacrime. Poi le cose procedettero molto lentamente. Se i comunicati ci avevano ingannato, ci ingannò anche la verità con tutta la sua amarezza. Quel silenzio cupo ritornò a segnare le nostre facce. Cominciò con nostro padre, che con difficoltà parlava della Palestina, del passato felice nei suoi aranceti e nelle sue case. Eravamo noi il muro su cui rimbalzava l'immane tragedia che sopraffaceva la sua nuova vita, ed eravamo anche quegli sciagurati che fin troppo facilmente avevano scoperto che arrampicarsi di buon mattino su per la montagna, come nostro padre ci ordinava di fare, serviva a distrarci dal chiedere la colazione. Le cose cominciarono a complicarsi, persino quelle più semplici erano stranamente capaci di provocare in nostro padre una rabbia sproporzionata. Ricordo con precisione che un giorno qualcuno gli chiede una cosa che non ricordo. Sussultò, poi cominciò a tremare come folgorato da una scossa elettrica. Gli occhi scintillanti si girarono verso di noi. Un pensiero aberrante si era fatto strada nella sua mente. Sussultò pur stando immobile, come se avesse trovato una soluzione soddisfacente. Nella confusione di chi sa di essere l'unico a poter risolvere i problemi, ma ha paura di decidere, cominciò a vaneggiare e a girare su se stesso alla ricerca di qualcosa che non vedevamo. Infine si precipitò su un baule che avevamo portato da Acri e cominciò a sparpagliare quanto vi era dentro con movimenti frenetici e spaventosi. In un attimo nostra madre capì tutto, con l'intuito di chi teme che i propri figli siano in pericolo, e ci spinse fuori dalla stanza ordinandoci di fuggire sulla montagna. Noi però restammo fuori dalla finestra, con le orecchie premute contro il legno, ascoltando terrorizzati la voce di nostro padre. «Li voglio ammazzare, mi ammazzo! Voglio farla finita! Voglio...» Poi tacque. Quando guardammo nella stanza attraverso le fessure della porta, era disteso per terra, singhiozzante, coi denti che battevano mentre piangeva. Nostra madre, seduta in un angolo, lo guardava disperata. Non capivamo granché, ma ricordo che quando vidi la rivoltella nera abbandonata per terra accanto a lui, capii ogni cosa e, come un bambino che si imbatte nell'orco, corsi verso la montagna fuggendo da casa, spaventato a morte. Nell'allontanarmi, mi allontanavo dalla fanciullezza. Sentivo che la vita non era più cosa semplice e piacevole da vivere serenamente e che eravamo arrivati a un punto tale che l'unica soluzione era una pallottola in testa a ognuno di noi. Avremmo dovuto sforzarci di comportarci in modo adeguato, perciò. Non dovevamo chiedere di mangiare anche se avevamo fame, dovevamo tacere quando nostro padre parlava dei suoi problemi e dovevamo assentire sorridenti quando ci diceva «andate in montagna e non tornate prima di mezzogiorno». La sera, quando l'oscurità coprì ogni cosa, tornai a casa. Nostro padre stava ancora male, nostra madre gli sedeva accanto e gli occhi di tutti voi luccicavano come quelli dei gatti, le labbra serrate come se non fossero mai state aperte, come cicatrici di una vecchia ferita mai rimarginata come si deve. Ve ne stavate ammucchiati lì, tanto lontani dalla vostra infanzia quanto eravate lontani dalla terra degli aranci. Quegli aranci che si seccano, come ci aveva detto un contadino che aveva dovuto lasciare la sua terra, se cambia la mano di chi provvede a dargli l'acqua. Nostro padre stava ancora male, sdraiato sul letto. Nostra madre ingoiava le lacrime amare di una tragedia che ancora oggi abita nei suoi occhi. Entrai furtivamente nella stanza come un ladro e non appena il mio sguardo incontrò il viso di nostro padre, tremante di una furia repressa, vidi la rivoltella nera sul tavolino, accanto a un'arancia. L'arancia era vizzita e secca. Kuwait, 1958.
pagine che abbiamo appena letto, appunto, che rappresentano appunto il racconto breve La terra degli aranci tristi, pubblicato poi nel 62 ma scritto nel 58 da Canafani, come appunto evidenziato il tema è centrale, è il doloroso distacco dalla propria terra e la frettolosa partenza con mezzi di fortuna che appunto ha caratterizzato la fuga del popolo palestinese dalle proprie case a causa appunto dell'occupazione sionista e che per le persone appunto viene raccontato come in fretta e furia in mezzo alla notte, anche in maniera del tutto imprevista, con i primi strumenti, un cassone di un furgone o insomma come, o anche a piedi, insomma le persone si erano costrette a partire, a lasciare tutta la propria vita, la propria casa, i propri oggetti e come merci appunto accatastate su mezzi di fortuna, intraprendere una strada nera, no? Viene spesso nelle testi anche di Canafani rappresentata come una strada oscura verso un'incognita dove sai bene ciò che hai lasciato, ciò che hai dovuto abbandonare per intraprendere una strada verso il vuoto, verso l'incertezza. Questo racconto viene appunto vissuto dalla prospettiva di un narratore bambino, quindi in prima persona ripercorre attraverso i suoi ricordi, dialogando con un fratello, anche lui bambino al momento del distacco dalla propria terra, e ripercorre appunto quelli che sono stati i primi momenti dell'esilio. I protagonisti partono per sempre dalla Palestina verso un futuro che non oscuro, che non sa dare spiegazione del perché sta succedendo questo e non sa dare una prospettiva di speranza. Anzi, l'assenza di speranza è ciò che caratterizza le pagine di questo racconto. E i protagonisti, questa famiglia che appunto passa da una fase felice di armonia, di unità, a una fase invece di disgregazione, di insicurezza, di solitudine anche all'interno della stessa famiglia. Questa famiglia si porta simbolicamente con sé delle arance raccolte e quell'arancia diventa il simbolo della propria terra, il simbolo della Palestina stessa, il simbolo che di qualcosa che cerchi di portare con te ma che purtroppo è destinato ad avvizzire, no? Perché la lontananza delle mani che da sempre hanno curato quella terra e la sostituzione con altre mani, appunto quelle dell'occupante, quelle dei sionisti, non possono che far inaridire il frutto di questa terra e che è la propria terra, la propria patria. Quindi attraverso appunto l'immagine di questa famiglia si ripercorre quello che è il senso della Nakba per un intero popolo che è stato appunto il popolo palestinese. Questo racconto rientra perfettamente all'interno della tradizione della letteratura palestinese, appunto chiamata la letteratura della Nakba, dove appunto per Nakba si intende la catastrofe del popolo palestinese, rappresentata dall'occupazione sionista, e che di fatto per il popolo palestinese rappresenta la sofferenza per il distacco dalla terra, l'ansia per la ricerca dei propri familiari, perché durante la Nakba le famiglie sono state disperse e quindi anche il primo periodo dopo del 48 è stato proprio un periodo in cui c'era la necessità di ricollegarsi con la propria famiglia nei termini del rimetterla insieme, perché molti erano dispersi nelle varie zone, nei vari campi profughi dove appunto la fuga aveva portato i palestinesi, ma anche una ritrovare i rapporti, che una catastrofe di questo genere, come anche dal romanzo, dal racconto stesso, emerge, rapporti che vengono totalmente messi in crisi, no? Ma questo è anche, la Nakba rappresenta anche l'inizio della vita nelle tendopoli, nei campi profughi, nelle situazioni di fortuna, come ci racconta anche questo testo di Canafani, cioè trovare un posto dove appunto assiepare la famiglia e cercare di trovare, ritessere un minimo di quotidianità. Questo dal punto di vista ovviamente dei profughi, ma ricordiamo che la Nakba anche è, per chi è rimasto in Israele, significa invece una presenza assente all'interno di un paese che non è più il tuo, no? Quindi gli stessi luoghi occupati da altri, in cui tu sei l'escluso, sei l'estraneo, sei quello che dovrebbe andare via, no? All'interno di una logica di pulizia etnica che è alla base dello Stato sionista. Questa fase, appunto, come Canafani, molti altri letterati hanno iniziato poi a scrivere della diaspora. Se c'è stato un primo momento in cui chiaramente non c'erano neanche i mezzi per poter pubblicare, successivamente invece la pubblicazione è stata febbrile, e per proprio con questa necessità di mantenere la memoria viva per le prossime generazioni. E non a caso Canafani fa parlare proprio un bambino, oltre per il fatto che lui stesso era un bambino quando ha vissuto questo, quindi attraverso anche i propri ricordi, la propria esperienza, la propria percezione di quello che è stata la devastante occupazione sionista, anche riproporre con la stessa immediatezza nei suoi testi appunto quello che ha rappresentato per le nuove generazioni, che poi si sarebbero dovute trovare anche ad affrontare la necessità del passaggio alla lotta, alla resistenza successivamente. Il discorso appunto non a caso viene anche appunto rientra in questa fase della letteratura palestinese anche il fatto di ricordare degli avvenimenti storici come appunto la presa di Acri, che rivengono a essere parte della memoria collettiva palestinese anche grazie alla letteratura. Così è stato per Acri, così come abbiamo detto anche nella puntata precedente, lo è stato per l'occupazione di Haifa, e così lo è stato anche per Devi Yassin, che è stata una delle stragi che ricordavamo anche all'inizio, più clamorose, perché oltre appunto alla morte di più di 250 persone, ha determinato poi anche quel terrore per il popolo palestinese, che ha portato all'aumento dei profughi, perché insomma tutti dopo queste stragi sono servite proprio perché le famiglie, la gente se ne andasse, no? Terrorizzata che potessero ripetersi. E così appunto proprio il racconto dell'esodo è uno degli argomenti che viene più sviluppato all'interno di questo periodo della letteratura palestinese, e appunto Canafani ampiamente ne parla qui proprio per restituire anche la drammaticità del passaggio, di che cosa significa diventare profughi. Questo è quello che un po' viene denominato la memoria dello sradicamento per la letteratura palestinese. Nasce questa diciamo tema principale, quindi proprio la necessità di ricordare continuamente quello che è stata la Palestina. E quindi possiamo dire che la Nakba nella letteratura è stata, la letteratura della Nakba è stato lo spartiacque tra la produzione precedente e la produzione poi successiva, e Canafani ne rappresenta in toto uno degli esempi più importanti e più riusciti. Interessante vedere anche dal punto di vista stilistico che con la letteratura della Nakba si ha un cambiamento letterario forte, nel senso che man mano che l'occupazione sionista, quindi stiamo parlando degli anni 50 ormai, si sta stabilizzando e quindi insomma con l'occupazione sionista anche c'è una parallela penetrazione occidentale, no? Nel mondo arabo sempre più stabile, stanziale, insomma c'è una differenza tra il protettorato britannico e quello che invece è stata, che è poi l'occupazione sionista, e diventa una presenza più profonda, come dire, che tenta di radicarsi. E appunto, quindi, mentre avviene questo, e dall'altro lato il mondo arabo subisce anche con la perdita della guerra, della prima guerra arabo-israeliana, di cui ampiamente viene trattato in tutta la sua drammaticità nel racconto, quindi anche la disillusione che ha portato poi nel mondo arabo questa disfatta militare, nel senso che come per i palestinesi, come ci racconta questo padre che corre al fianco dell'esercito arabo sperando che questo sia il momento della rivalsa, che questo sia il momento del ritorno nella propria terra, che sia l'inizio di una nuova fase in cui la giustizia ritornasse in terra di Palestina e che quindi venisse scacciata l'occupazione sionista. Purtroppo la disfatta invece ha portato un contraccolpo pazzesco, no? E in tutta la drammaticità descritta da Canafani in questo uomo, in questo padre, che non sa più come portare avanti la propria famiglia, che non sa più come dare sicurezza alla propria famiglia, quindi a quel punto l'unica speranza è la morte addirittura, no? Vede come unica via questa, e per fortuna il ruolo fondamentale qui, bisogna appunto vedere anche tutta la modernità di Canafani, l'uomo, il ruolo fondamentale che tiene insieme la famiglia e la madre, capace comunque di gestire, no? Nonostante la gravità della situazione, una famiglia che è poi rappresentativa del popolo palestinese in tutto. E ecco, si diceva che in questa fase si ha parallelamente però a livello letterario un abbandono degli strumenti tradizionali della letteratura araba e della tradizione, appunto i canoni tradizionali, per invece la ricerca di una maggiore libertà espressiva che potesse meglio adattarsi alle esigenze, all'urgenza di esprimere quello che gli scrittori, gli nuovi autori avevano da dire al proprio popolo. E quindi più politicamente il mondo arabo si allontana dall'Occidente, più gli scrittori, e Canafani lo vediamo moltissimo questo, assumono invece modelli letterari simili a quelli in voga, diciamo, nella letteratura occidentale. E quindi pensiamo per esempio a tutta la letteratura che anche ha seguito il dopoguerra in Italia, per esempio, no? Questa esigenza di raccontare la guerra, di raccontare la resistenza, che ha canoni molto simili a quelli poi usati da Canafani, per esempio, e da molti autori palestinesi. I temi più ricorrenti sono ovviamente, si distinguono, no? Nel senso che per gli scrittori della Nakba, che rimangono in quello che è diventato l'entità sionista, il tema più utilizzato è ovviamente quello della non lasciare la propria terra, dover mantenersi, resistere all'interno di uno Stato che non li vuole, no? E, per esempio, ricordiamo Resteremo qui, una poesia di Zayad molto molto bella, che racconta proprio di come dice come non si lascerà pace all'occupante, ma noi saremo i vostri lavapiatti, ma noi rimarremo qui, non vi lasceremo la nostra terra. Invece per gli scrittori dell'esilio, come appunto Canafani, i grandi temi sono ovviamente quello del ritorno. E quindi anche lo vediamo anche in questo racconto, come l'esigenza di guardare alla propria terra, di vedere appunto la possibilità di ritornare indietro, come in questa prima fase una possibilità negata, ma comunque è un tema presente. Una cosa particolare, che appunto anche questa dimostra, fa rientrare Canafani in questa fase della letteratura palestinese, è la scelta del racconto breve. E quelli appunto inseriti all'interno della raccolta La terra degli aranci tristi raccolgono i primi anni dopo l'occupazione, quindi insomma arriviamo fino al 58, 62, 65, così, e sono tutti caratterizzati appunto dall'essere aver utilizzato questo strumento, il racconto breve, quindi piuttosto della poesia, che altro invece strumento molto utilizzato da questo in questa fase della letteratura palestinese, proprio perché capace, racconto breve, di comunicare istantaneamente una carica emotiva, diventando specchio per eccellenza appunto della condizione palestinese. Quindi nel racconto breve trova la immediatezza di tutta la... riesce insomma a cogliere il centro senza disperdersi in testi troppo lunghi. Caratteristica anche importante è il rapporto luogo e tempo. Il luogo è sempre un luogo non definito nei suoi dettagli, è il luogo dei campi profughi, è la terra d'esilio o la prigione. Questi sono i luoghi che tanto per Canafani quanto per gli altri autori di questo periodo vengono insomma tratteggiati o sono la scena delle relazioni umane più o meno espresse tra i personaggi. Si distingue in due tipi di tempo: è il tempo del sogno, del ricordo, e questo per esempio racconto di Canafani è proprio il racconto del ricordo, del ripercorre attraverso i propri ricordi di bambino quello che è stato questo dramma. Dall'altro lato è il tempo invece scandito dalle date martellanti che sono rappresentative del disastro, no? Quindi per esempio il 1917 Balfour, oppure il 48, la nascita di Israele. Ricordiamo qua il 15 maggio torna nelle terre degli aranci tristi, ma tornerà, come vedremo anche in altri racconti, che è proprio la nascita dello Stato di Israele, e questo determina lo scorrere del tempo. I simboli, anche questi sono simboli che ritroviamo in Canafani, ma che ritroviamo in questo racconto, li ritroviamo anche in altri autori. Il simbolo della terra è il principe di tutti i simboli, lo vedremo particolarmente in Uomini sotto al sole, che tratteremo nelle prossime puntate. Ma ancora, altro simbolo sì, vicino alla terra è quello del frutti, dell'olivo, dell'arancia, dei mandorli. Questo qui, nella terra degli aranci tristi, appunto, è proprio l'arancia che assume essere il simbolo della patria lontana e della patria perduta. Ancora spesso uno dei simboli che ritorna è il simbolo della donna madre, e lo vediamo anche in questo racconto. La donna madre che è la Palestina, che è quello che riesce a tenere in questo racconto qui, è la donna, è la madre che riesce a tenere unita la famiglia nonostante la devastazione, no? Quindi è l'idea della Palestina che continua a tenere uniti nonostante il disastro il popolo palestinese. Questo rappresenta questa madre che, anche in questo racconto. Lo vedremo spesso in Canafani questa figura. Lo vedremo anche in altri autori, lo vedremo anche per esempio in Naji Ali, un fumettista che poi, insomma, di cui parleremo anche in seguito, che spesso rappresenta la donna nelle sue vignette e che è proprio la rappresentazione della Palestina. Ancora altri simboli sono ovviamente il sangue, le mutilazioni. Spesso nei romanzi di Canafani assistiamo a bambini mutilati, a personaggi che hanno subito umiliazioni, mutilazioni, lo vedremo anche con Uomini sotto al sole, proprio a simboleggiare la perdita, no? Tema, appunto, e con questo, insomma, un po' andiamo a concludere questa carrellata di riflessioni, è tema centrale di questo racconto, ma presente in tutta la letteratura di questa fase, è il tema dell'umiliazione, dell'esilio. Questo, la difficoltà di vivere appunto in magari appunto costretti a mendicare all'URWA o ad altre ad altre, insomma, enti benefiche un pasto, o appunto dover delegare ad altri la cura della propria famiglia. Questo è un tema che è presente, lo vediamo anche in questo racconto, nella disperazione di questo padre, no? E il fatto che il ragazzino, appunto, dice, il protagonista dice: non so da dove venissero i soldi di mio padre. O la madre che diceva al padre: devi andare a trovarti un lavoro, e lui reagisce male. Quindi questa, l'umiliazione di non poter realizzare la propria, realizzarsi una propria autonomia anche economica rispetto invece all'assistenzialismo internazionale. E questo, appunto, è il tema che ricorre sempre legato a questo, è proprio la questione della dispersione familiare e della dipendenza economica ad altri fratelli magari o parenti emigrati in altri paesi, da dove appunto insomma devono mandare un aiuto alla famiglia rimasta nel campo profughi. Questo qua è un altro tema che rivedremo ancora nella letteratura di Canafani. Questo è un po', insomma, la linea, no, che abbiamo tratteggiato in questo racconto e che poi, insomma, un po' vanno anche a imbastire il resto della produzione letteraria di Canafani, e che, insomma, speriamo possano avervi anche incuriosito da seguire le prossime puntate, che andranno un po' anche parallelamente allo sviluppo della storia del popolo palestinese, a riproporvi anche alcuni racconti e testi da Canafani scritti, insomma. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto anche di questa seconda puntata e vi, insomma, invitiamo a risentirci con la terza puntata, che sarà a breve trasmessa.
شروق الشمس صحيت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحيت من نومي وكان بيزحف العدو.